was gonna clean my room, but then I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high.
E buongiorno a tutti e a tutti, in diretta su radiosonar.net, dalla Sgab Cavernan, quindi non lo studio 1 di radiosonar.net. Ci potete seguire sulla pagina Facebook, sul sito, che è quello ormai, basta andare su Google, scrivere radiosonar, lo trovate, non quella della Colombia o dove, del Cile, insomma, ce ne stanno tante versioni in Sud America di radiosonar.net. Ci riascoltiamo un po' di musica ancora in esperimento quest'oggi, perché abbiamo un microfono che è tipo una spada laser di Star Wars. Ci ascolteremo un po' di tanti dischi, tanta buona musica, ma anche tante notizie dai quotidiani stampa mainstream, quelle robacce, fino ad arrivare anche agli amici di Dynamo Press. Insomma, ieri ci sono state forti scontri e tensioni per la presenza del terrorista vero, l'antidemocratico per eccellenza della Turchia, ovvero Erdogan, e quindi proveremo a fare, se ci riusciremo non lo sappiamo, ma proveremo a fare un po' una scarrellata anche sui fatti di ieri. Ne ha parlato benissimo anche in apertura la nostra Carla Gambale, ovvero Bandesiné, su radiosonar.net ogni lunedì sera alle 17, intervistando anche il buon Claudio Calia, insomma disegnatore, fumettista, che è andato da quelle parti e venerdì arriva a Roma e ci presenterà un nuovo libro a sostegno delle popolazioni kurdistane, ma ne parleremo forse più tardi. E allora ancora un po' di musica e poi torniamo in voce. Chissà come si sente, fatecelo sapere tramite Facebook, dal profilo personale del sottoscritto, o in privato sul mio cellulare, perché non abbiamo il numero della radio a disposizione quest'oggi per problemini tecnici.
Stop singing this song because I'm high. Baby, I'm singing this whole thing wrong because I'm high. And if I don't sell one copy,
I know why.
Why, man? Yeah, because I'm high. Because I'm high. Because
Allora, l'abbiamo detto in apertura qui su radiosonar.net, sull'arrivo di Erdogan di ieri, insomma, città blindate, botte da orbi su curdi e manifestanti che contestavano la venuta di Erdogan dal Papa e da vertici di Confindustria, perché sembra che venga anche Erdogan. Insomma, questa è una battuta brutta, ma riuscita fra l'altro. Il dittatore turco Erdogan, in visita ufficiale a Roma, ha incontrato Papa Francesco, uno che non aveva assolutamente niente da fare, perché insomma uno che blatera la pace nel mondo e poi incontra uno che sta bombardando da mesi la regione di Afrin, sinceramente rimaniamo un po' sbigottiti. Però insomma, oltre a Papa Francesco, dovete sapere che Erdogan ha incontrato niente poco di meno che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio o Coniglio, come è scritto su popofquotidiano.it, geniale, Paolo Gentiloni e alcuni importanti imprenditori con i vertici di Confindustria. Il motivo formale della visita, proviamo a vedere un po' se ecco, no? Il motivo formale quindi di questa visita brutta e non gradita da tanti e tanti a Roma era discutere con il Santo Pontefice la questione di Gerusalemme, la città santa delle tre regioni monoteiste, recentemente proclamata capitale israeliana in barba al diritto internazionale a danno della popolazione araba che abita la città, con il solo riconoscimento degli Stati Uniti e di Israele stesso. È chiaro tuttavia che Erdogan intende usare la passerella mediatica di oggi per legittimarsi agli occhi delle democrazie europee, nonostante il forte autoritarismo e la brutale repressione che sono in vigore in Turchia. Non sorprende che il sultano inizi il suo corteggiamento dell'Europa proprio a partire dall'Italia, un paese con forti flussi migratori, da anni violando i più basilari diritti umani. La Turchia detiene centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra in Siria, con finanziamenti di circa 6 milioni di euro l'anno che l'Unione Europea fornisce al governo di Ankara, per evitare che queste persone disperate vengano a turbare la quiete e la coscienza del vecchio continente. Quindi l'eventuale rottura di questo accordo è l'arma di ricatto che impedisce all'Europa e quindi a buona parte della NATO di condannare la politica del governo turco e la sua grave deriva autocratica. Il principale bersaglio del militarismo di Ankara, quindi, è il popolo curdo, non solo nell'area curdo-turca di Bakur, ma anche in quella curdo-siriana del Rojava, che, secondo il diritto internazionale, è fuori dalla giurisdizione turca. La guerra civile siriana, iniziata nel 2011, ha permesso alla popolazione curda del Rojava di instaurare un sistema di autogoverno noto come confederalismo democratico, basato sull'ecologia e sull'emancipazione delle donne. L'autogoverno del Rojava è stato visto con ostilità tanto dall'HPP, ovvero il partito al governo in Turchia sunnita, che dall'integralismo sciita, cui fanno riferimento gruppi come Al-Qaeda, Al-Nusra e Daesh. E qua iniziano ad arrivare un po' di nomi complessi, insomma, per il sottoscritto. Nel 2015 il Daesh, e non è la nota marca di sapone degli anni Ottanta, quello era il Dash, non il Daesh, è più noto in Occidente come ISIS o ISIS, come direbbero gli americani. Insomma, e cosa fanno? Ha attaccato il Rojava spingendosi fino a Kobane, città al confine turco-siriano. A Kobane le YPG, ovvero le unità di protezione del popolo curdo, e le YPG, le milizie curde femminili, hanno scacciato le truppe del Daesh, e non Daesh, e da qui hanno lanciato l'offensiva che ha portato alla liberazione di Raqqa. Nel frattempo migliaia di profughi hanno trovato rifugio nel cantone di Afrin, nel Rojava occidentale, continuando ad applicare il confederalismo democratico, un faro di civiltà per il Medio Oriente e per l'umanità intera. Le vittime militari e il riconoscimento internazionale del popolo curdo hanno infastidito quindi il regime turco, che nelle ultime settimane ha violato il territorio siriano e dato il via a una sanguinosissima operazione militare contro Afrin, colpendo soprattutto la popolazione civile. La guerra porta il subdolo nome di Operazione Ramo d'Ulivo, volto a far credere all'opinione pubblica turca e internazionale che sia in corso non una carneficina giustificata, ma una guerra al terrorismo, perché tale è l'accusa che ricade sul PKK, ovvero il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, fratello dello YPG e dello YPG, attivo sul fronte turco per il riconoscimento del popolo curdo, e sul suo presidente Abdullah Öcalan, ideatore del confederalismo democratico. La cosa più grave è che attaccare Afrin non è solo l'esercito regolare di Ankara, ma anche soggetti, questi sì, terroristi come Al-Qaeda, Nusra e Daesh, che con la Turchia danno vita a un'inedita alleanza islamica anti-curda. La comunità curda romana, quindi, e numerose altre persone si sono riunite lunedì mattina in un presidio autorizzato sotto Castel Sant'Angelo per esprimere il proprio sdegno verso questa visita. Nonostante l'autorizzazione della questura fosse già stata accordata, la manifestazione pacifica è stata sottoposta a misure di sicurezza ai limiti del ridicolo, circondata su tutti i lati da forze armate in assetto antisommossa, con tanto di cavalli con caschi e cani antiesplosivo, motoscafi con sommozzatori sul Tevere e un elicottero sopra Castel Sant'Angelo. Un corteo spontaneo ha tentato di spingere su cordoni a mani nude e volto scoperto per avvicinarsi a San Pietro, visto che Erdogan, uno che bombarda e uccide le popolazioni del Kurdistan, insomma i civili, gira libero per Roma, anche noi volevamo girare liberi per le zone di San Pietro e Castel Sant'Angelo. Insomma, cosa succede? Dopo ore che hanno visto alternarsi spinte e trattative per lasciare la piazza, partita un'altra carica totalmente ingiustificata. Il dirigente della polizia, ovviamente non identificabile perché privo di qualsiasi voglia numero distintivo, si è improvvisamente accanito dal nulla nel manganellare ripetutamente alcune ragazze giovanissime. Una fra l'altro riporta quattro lividi su un braccio, un'altra un labbro visibilmente gonfio, un ragazzo presenta un gonfiore rosso sulla nuca. Nonostante il presidio fosse autorizzato fino alle 14, i partecipanti sono stati forzatamente tenuti chiusi nella piazza fino alle 18 circa, senza poter andare in bagno, né bere, né mangiare. Insomma, totalmente sequestrati dalle forze dell'ordine. Secondo alcuni esponenti di giuristi democratici, questo fatto rasenta per l'appunto il sequestro di persona.
Come on back. Who's calling me? Oh, who's that calling me? Come on back, Jack. Hey, Jack, come on back. When I told you I was through and I told him to move on, I didn't know I'd miss you so, but baby, I was wrong. Those nights without your love, they ain't worth thinking of. Come on back, Jack. Hey, Jack, come on, come on back. Come on back, Jack. Hey, Jack, come on, come on back.
Oh, woman, save your breath. Little woman, save your breath.
Come on back, Jack. Hey, Jack, come on, come on back.
When you told me you was through and you told me to move on, I found a sweeter love than you, and it didn't take me long.
No, now baby, please don't you do that to me. I need your crazy kisses so to rock me tenderly. Those nights without your love, they ain't worth thinking of. Come on, baby.
come on, come on back, come on back, Jack. Hey, Jack, come on, come on back.
I'm never coming back, ain't never coming back.
Come on back, Jack. Hey, Jack, come on, come on back. Now I'm pleading with you, baby, what you got to say about it?
I ain't coming, honey.
Now please, I've apologized. I admit I was wrong. I help you all I can.
Insomma, questo ce lo possiamo dire, era un articolo ben fatto, insomma, degli amici di Popoff Quotidiano. Qual è la differenza tra Popoff Quotidiano e Repubblica? Ve la facciamo subito capire così, insomma. Cosa scrive? Scrive Repubblica, sempre sui fatti di ieri, che sono stati liberati manifestanti anti-Erdogan rimasti bloccati per ore nel piazzale antistante a Castel Sant'Angelo nei Giardini. Il cordone delle forze dell'ordine antisommossa di una delle uscite dal piazzale, quella in direzione della Corte di Cassazione, si è aperto lasciando passare i manifestanti senza identificazione dei documenti, che dopo aver fischiato e gridato per festeggiare hanno subito rincominciato a cantare assassino Erdogan e siamo tutti Ocalan. Erano stati circondati e bloccati da questa mattina nel piazzale antistante a Giardini di Castel Sant'Angelo, ovvero ieri, dove fino alle 14 di ieri si teneva un presidio della rete Kurdistan Italia. La tensione era salita quando i manifestanti hanno chiesto di uscire da Giardini senza mostrare i documenti per essere identificati. Vergogna, ci tenete in ostaggio, hanno urlato contro la polizia, mentre alcuni simpatizzanti hanno lanciato bottigliette d'acqua, pacchetti di patatine e panini. Insomma, questo era l'articolo di... ma continua, dai, leggiamocelo insieme, visto che questa mattina siamo in tanti che non abbiamo niente da fare e ci ascoltate e ci ascoltiamo su radiosonar.net. Insomma, visto il tentativo di partire in corteo in direzione del Vaticano, dove Erdogan era presente la mattina, il presidio autorizzato è diventato per la questura un corteo non autorizzato e per questo i manifestanti sono stati circondati dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa e bloccati nel piazzale. Questi brutti cattivoni con le bandiere e i fischietti, ma poi dopo sono arrivate anche le patatine. Le uscite, per l'appunto, tutte presidiate da blindati e dalla celere, che non li fanno uscire se non previa identificazione video anche del documento di identità. Stamani i manifestanti sono stati caricati dalla polizia, una persona è rimasta ferita. I partecipanti hanno continuato a intonare i cori vergogna, vergogna e chiesto il corteo. Il manifestante ferito è riverso in terra e avvolto insanguinato. Se l'è cercata sto maledetto, no? Il sit-in, che era stato promosso alla rete Kurdistan Italia, aveva aderito tra gli altri articolo 21, rete No Bavaglio, FNSI, Reporter Senza Frontiere. E niente, questa è la, si capisce la differenza tra un giornale mainstream dove dice, racconta di panini, patatine e bottigliette d'acqua e epiteti vari, mentre invece Popoff ci racconta nel dettaglio chi è Erdogan, cosa succede realmente nella situazione del Kurdistan e Rojava ad Afrin e quali erano le motivazioni per cui abbiamo aderito e promosso e sostenuto la campagna cittadina Erdogan not welcome, insomma, e quindi è inutile ribadire altro perché l'abbiamo già fatto. Ci ascoltiamo quindi un attimo, ovviamente è martedì mattina, c'è poco niente sulla home page di Repubblica e dintorni per quanto riguarda la cronaca romana, però qualcosa magari esce fuori e nel mentre ci ascoltiamo DJ Rebel con la sua traccia.
Number two, and then I hit the loose leaf. Think you got beef with my crew. Threw a couple dogs for protection. In a section of defense, I commenced to flex in my bicep. So I step if you ain't legit. Stealing my crop and I'ma pop that shit. Won't be nothing left for the six to the third degree. And that's word, have you heard of me? I don't pack no steel just to play the role. But I've been paying a toll, a circle still steal my soul. Yo, that's just like preposterous. I want imposter just takes my trade, rearrange and get paid. So I never let another half step or gain territory. But now I got
idea with the low profile swing as I just do my thing. Dipped out the class when the bell rang. Don't got a gang, but I got my crew. What you wanna do if you wanna step two? The hooligan step aside as I kick it. Want a piece of the skills, here's the ticket. I think I'm going mad, wanna be bad with the rough time I had. Pants are sagging, everyone's bragging, but I got luck if you think I'm lagging. Gotta stand up when I run with the black cut. Reach for the sky and put your hands up.
Put your hands up,
put them up, stick them up.
Put your hands.
Get your damn run clicking.
Just throw your hands in the air. Just throw your hands in the air. Just throw your hands in the air. Just throw your hands in the air.
When I get scandalous, I handle this situation by facing my trusty pal. Trust me now, we apprehend the new thief. Commence your greetings and let the beatings be brief.
Visto che pardon, i mali di stagione, dicevamo del Kurdistan, del Rojava e di Afrin dall'apertura fino ad adesso, e compare da poco sui social network dal profilo ufficiale di Michele Zero Calcare una nuova cosa, ovvero cosa succede? Arriva sul nattistore.com la maglietta nuova per la prima volta in edizione limitata di Zero Calcare, ovvero Zero Calcare Defend Afrin, la t-shirt per firmata con il logo ufficiale di Zero, e davanti insomma si vede una compagna curda con le bandiere, è bellissima, color tipo panna credo, eccetera eccetera. E cosa ci scrive Michele come motivazione a questo merchandising ufficiale suo? Io in 7 anni non ho mai fatto magliette o merchandising se non per limitate occasioni benefit, pure se praticamente tutti i soggetti con cui mi sono interfacciato prima o dopo mi hanno detto dai, oltre ai fumetti famo le magliette, così alziamo due spicci. Da ladri dei polli ai marchi più grossi. Ora invece sì, per due motivi. Uno è che le faccio con Natty Print, che per me è una garanzia, perché so quelli che fanno metà delle magliette che ho addosso, che fanno le magliette per metà dei gruppi che mi ascolto, perché li conosco da una vita e so come lavorano, che sono seri e che fanno un prodotto che è di qualità e che rimane artigianale, visto che è tutto serigrafato a mano e son roba nostra. L'altro motivo è che la prima di queste magliette è stato deciso di metterla benefit per la rete Kurdistan Roma, che si sta occupando delle attività di sostegno della resistenza di Afrin a Roma. Costano 18 euro, che è vero che sono tanti, ma per ogni maglietta 10 euro vanno diretti ad Afrin. Cosa succede ad Afrin? Perché uno ne deve parlare, ne parla. Afrin è uno dei 3 cantoni del Rojava, dove da anni ormai i curdi insieme ad altri popoli abitano la regione e provano a costruire una società basata su alcuni punti fermi che vanno dalla liberazione del protagonismo delle donne alla convivenza pacifica di tutte le culture e religioni, passando per un rapporto ecologico ecologico con la terra e per una giusta ridistribuzione delle ricchezze. Dopo la resistenza all'ISIS e la sua sconfitta in quelle zone, oggi è la Turchia che sta attaccando Afrin e il Rojava per impedirgli di portare avanti la propria condizione di entità stabile e democratica. Quindi cosa succede? Insomma, succede che tra le tante cose che si possono fare per aiutare quella situazione in Afrin e non solo, oltre a informarsi e parlarne, adoperarsi affinché non venga ignorata, c'è quella di supportare di chi si occupa e di sostenere concretamente quella resistenza. Ecco, facendo queste magliette pensavamo che poteva essere un mattoncino in quel senso. In pratica possiamo dire che siamo la prima radio in tutto il mondo che dà la notizia ufficiale della nuova maglietta di Zero Calcare a sostegno delle popolazioni di Afrin e la rete Kurdistan romana, che salutiamo, Ma adesso, dai, basta con il Kurdistan, insomma, vi aspettiamo venerdì con Tommy DJ Rebel, Ciccio Di Mario, Claudio Calia, Zero Calcare per l'appunto, un ponte per Ararat, eccetera, eccetera, dalle 19 fino a notte fonda per una grande iniziativa che te la trovate sui nostri canali ufficiali dei social, ok, Instagram, Facebook e quant'altro. A Roma, il problema di Roma, attenzione, sono le bancarelle, perché è partito il piano dello spostamento. La nostra, ormai è un mito, la Raggi, il sindaco di questa città, riporteremo il decoro nella città. Dopo via Tuscolana si andrà avanti nel 10° municipio e a cascata negli altri. Ambulanti non perderanno lavoro, assicura il Campidoglio, che denuncia atti intimidatori da parte dei venditori. Riportare il decoro in città, partendo dalle periferie, l'obiettivo dichiarato dalla sindaca Virginia Raggi, inizia dal capitolo bancarelle che invadono i marciapiedi di Roma. Abbiamo deciso di delocalizzarle, dice la prima cittadina, che però rassicura i venditori. Nessuno degli ambulanti perderà il lavoro, ma saranno spostati in luoghi più consoni. Il piano è partito già in via Tuscolana, si andrà avanti nel 10° municipio e a cascata negli altri municipi, annuncia. A essere spostati saranno anche banchi dei tredicine, ma dai, ben nota famiglia di ambulanti romani, ha precisato il presidente della commissione capitolina del commercio Andrea Coia alla conferenza di presentazione del nuovo regolamento per le bancarelle e il commercio ambulante in Campidoglio. Durante la conferenza Raggi ha attaccato il primo municipio a guida Dem, dove i tavolini ingombrano le strade del centro storico. Sono 4 anni che il municipio primo ha una guida monocromatica e sembra che ci siano difficoltà nella ricostruzione del decoro. Noi invitiamo la presidente a uscire dalle ambiguità. La risposta della presidente Sabrina Alfonsi non si è fatta attendere. La sindaca, ha replicato Alfonsi, fa confusione perché non conosce i regolamenti e le procedure. Da parte mia, nessuna ambiguità. Decidere di spostare le bancarelle, denuncia Raggi, ha comportato anche atti intimidatori a danni di Andrea Coia. Oltre alle intimidazioni successive al voto in aula, sono stato oggetto di altre intimidazioni da parte di ambulanti in occasione dell'avvio della delocalizzazione delle bancarelle di via Tuscolana. Sto valutando se sporgere denuncia alle forze dell'ordine. E insomma, sembra che venga interpellato anche sulle posizioni dei tredicine, per cui la presenza massiccia a Piazza Navona per la festa della Befana, proprio lui finì al centro delle polemiche. Coia risponde: hanno fatto ricorso prima al TAR e dopo, avendo perso al Consiglio di Stato sul nuovo regolamento del commercio. Ora sono già coinvolti nel piano di spostamento dei banchi che stiamo portando avanti. Insomma, questa è la notizia in prima pagina nella home page di Repubblica, Cronaca Romana. Il problema di Roma, del decoro di questa città, della bellezza della città, è sono i, gli ambulanti. Benissimo, così, per andare avanti ancora a colpi di razzismo. E allora quindi ci ascoltiamo ancora un po' di musica, sempre con The Rebel Soul Power, e sono, visto che sono 30 minuti che parliamo insieme a tutte e tutte voi. Se avete notizie, segnalatecele, perché oggi è un martedì molto moccio.
Return to the classics.
Bene, torniamo così in voce per cercare di capire un po' cosa succede in Italia. A Roma non succede nulla questa mattina, ma sappiamo che succede sempre tutto dopo ovviamente le 2 del pomeriggio, perché è un po' come se fossimo a Barcellona, in Spagna, no? Non si lavora il lunedì, si attacca il martedì è mezza giornata e dalle 2 esce un po' il tutto, ecco. Mentre che vediamo un po' cosa succede, ecco, stiamo temporeggiando un attimo, non si sa mai, in realtà niente, non è stato deciso che oggi è così, ok? E quindi insomma, dossier e depistaggi per condizionare i processi, spiata anche l'inchiesta sulle tangenti ENI. 15 arresti tra Roma e Messina, tra cui l'avvocato Piero Amara e il magistrato Giancarlo Longo. avevano messo in piedi una finta indagine per inquinare quelle delle procure di Milano su De Scalzi e le mazzette per il petrolio in Nigeria. In manette anche Enzo Bigotti, già coinvolto nel caso Consip, ed è indagato Riccardo Virgilio, ex presidente del Consiglio di Stato. Alla fine l'avvocato più rampante d'Italia è finito agli arresti insieme ai componenti di quel cerchio magico, magistrati, avvocati, professionisti, consulenti, docenti universitari, con i quali, grazie ad una sapiente quanto spregiudicata opera di dossieraggio e depistaggi, sarebbe riuscito negli ultimi anni a condizionare l'esito di procedimenti amministrativi per un valore di svariate centinaia di milioni di euro a vantaggio dei propri clienti e anche delle aziende in cui aveva interessi personali. Chi sono, insomma, questi soggetti? L'avvocato rampante Piero Amara, 48enne, avvocato di Augusta, una clientela internazionale di primissimo piano tra le aziende, ma anche consigliere per gli investimenti di molti magistrati della giustizia amministrativa tra il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa e il TAR Sicilia. È il protagonista principale dell'operazione della Guardia di Finanza, insomma, che a noi non stanno molto simpatici. Nella rete giornalisti, magistrati e professori, 15 quelli in Sicilia chiesti ed ottenuti dalla direzione distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia, insomma, eccetera, 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 eccetera. Inchieste specchio per spiare i processi. È un'associazione dunque a delinquere, corruzione, falso, intralcio alla giustizia, alla sfilza di reati a vario titolo contestato agli indagati che negli ultimi 5 anni avrebbero pesantemente condizionato l'azione della giustizia sia in sede civile che penale. Di particolare gravità la posizione del giudice Longo, secondo le indagini al libro paga di Amara del suo socio Calafiore, 88.000 euro in contanti più il prezzo di vacanze offerto a lui e a tutta la sua famiglia a Dubai e un capodanno a Caserta, così per stare un po' più tranquilli. Il prezzo della corruzione del magistrato, che nella sua veste di PM a Siracusa avrebbe servito gli interessi di Amara, mettendo su un sofisticato meccanismo di procedimenti giudiziari specchio che, pur senza averne alcun titolo, gli avrebbe consentito di venire a conoscenza di indagini di altri colleghi. Insomma, proprio un mese fa fu rinviato l'amministratore delegato a giudizio, l'amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi, per una tangente da 1,3 miliardi di euro. Il caso Eni è finto rapimento nel tentativo di inquinare l'indagine milanese. Amara, difensore di Eni, avrebbe messo su un tentativo di depistaggio, facendo per l'appunto presentare alla procura di Siracusa il suo amico Alessandro Ferrara, che nell'estate 2016 denunciò di essere stato vittima di un fantomatico tentativo di sequestro a Siracusa da parte di due nigeriani e un italiano interessati a sapere da lui notizie su un report che di fatto avrebbe provato un complotto internazionale che serviva a far fuori De Scalzi, ordito dai servizi segreti. Ad aprire il fascicolo che gli diede la possibilità per mesi di scambiare informazioni con il collega di Milano Fabio De Pasquale, che non cadde nel tentativo di questo depistaggio, fu proprio il PM Giancarlo Longo. Insomma, quindi le sentenze pilotate, l'attività inquinante del magistrato sarebbe stata invece decisiva nel consentire ai clienti o alle imprese vicine ad Amara di aggiudicarsi importantissimi contenziosi amministrativi davanti al TAR Sicilia o al CGA, come quello sul centro commerciale Open Land di Siracusa, per il quale il comune fu condannato a pagare il risarcimento di 24 milioni di euro, o come quello sulla discarica Cisma a Lilli, o ancora quello sulla costruzione di un complesso edilizio a Siracusa che valsa alla M Group un risarcimento da 240 milioni di euro. Insomma, italiani brava gente, quelli bianchi che però va bene così secondo purtroppo tanti. l'esposto dei colleghi e le telecamere. A dare un nuovo impulso alle indagini sul comitato d'affari diretto da Amara è stato un esposto firmato da 8 degli 11 sostituti della procura di Siracusa nei confronti del collega Longo. Insomma, questo è il dispaccio delle forze dell'ordine. Ci ascoltiamo ancora una traccia, un paio di tracce, un momento di break e poi torniamo in voce.
Stasera no, 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 non puoi dirmi di no.
Stasera no.
Stasera no, 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 senza te non ci sto.
Stasera no.
Di alle amiche che verrai a passeggio insieme a me.
Thank you.
Oh, ma torniamo così in voce con una notizia bomba, insomma, sono le 11:15 e compare qualcosa, sempre dalla home page di uno di quei giornali che, insomma, spesso non raccontano la verità, come abbiamo notato prima anche nel caso del presidio della rete Kurdistan Italia, per la presenza di di Erdogan a Roma, insomma, elezioni, così, la rubrica che ci accompagnerà almeno fino al 4 di marzo. Elezioni, Renzi, Matteo, il bimbo minchia di Firenze, d'accordo con Berlusconi, senza numeri e si deve tornare al voto. Ovvero il leader del PD, mai un esecutivo collega al Movimento 5 Stelle, Bersani, dopo il voto si può ragionare con il PD. Attenzione per chi volesse votare affari suoi, l'EU Bauscia, non è, sono tutti Bauscia, perché si può ragionare con il PD, questo dice tutto. E insomma, entriamo nello specifico. Sul prossimo governo deciderà il Presidente della Repubblica. E allora, ma cosa ci andiamo a fare a votare? Ma il ragionamento che fa, però, bisognerebbe andarci quest'anno, perché ci stanno anche tanti amici e facce simpatiche, insomma. Potere al popolo. Vabbè, l'ho detto. Il ragionamento che fa Berlusconi, ancora a 81, 82, 83 anni, non mi ricordo più, non ci ricordiamo più quanti anni ha il Silvio Nazionale, è che il ragionamento fa, cioè che se non ci sono i numeri è giusto che si torni a votare. Mi trova d'accordo, quindi, dice Matteo Renzi, Salvini, tutti uguali. È giusto, sì. Intervistato da Agora, il segretario del PD Matteo Renzi si dice d'accordo con il leader di Forza Italia, che ieri aveva indicato nel ritorno al voto la strada preferita nel caso in cui nessuno degli schieramenti riesca ad ottenere una maggioranza parlamentare. Per Renzi una cosa è certa: non andremo al governo con la Lega e il Movimento 5 Stelle, perché il PD con gli estremisti non ci governerà mai. Capito? Un punto di vista, insomma, per chi non avesse capito, è il PD con gli estremisti non governerà mai. Un punto di vista a cui non sembra credere uno dei leader di Liberi e Uguali l'EU, Pierluigi Bersani. I segni inequivocabili che si sono visti in questi anni mi fanno pensare che Renzi pensa di più a staccare Berlusconi dalla Lega che alla sinistra, e farà la cosa che non va fatta, la mucchiata. Però non va bene così, perché l'ex segretario Dem, la strada di un'intesa con Renzi prima delle elezioni era impraticabile. Non posso allearmi un IPD facendo finta che non c'è stato nulla. Non lo so, mi è venuto a fare il toscano così, che è una meraviglia, insomma. Perché non ci si può fare nulla? Che non c'è stato il Job Act, la buona scuola, tutta roba fatta da loro che stanno lì e chiacchierano dalla mattina alla sera. Quanto al futuro, lascia aperto uno spiraglio, ora c'è bisogno di un ripensamento e magari il dopo elezioni potrà indurre a un ripensamento. Si può ragionare. Un punto di vista a cui non sembra credere uno dei leader di Liberi e Uguali, Pierluigi Bersani. I segni inequivocabili che si sono visti in questi anni mi fanno pensare che Renzi pensa di più a staccarsi, insomma, dalla Lega. Perché, capito, insomma, l'abbiamo già detto, l'abbiamo quindi ribadito, perché è importante questo passaggio. Durante il suo intervento ad Agora, Renzi è tornato anche sul raid di Macerata e sulla scelta della destra di legare quei fatti al tema dell'immigrazione. Più che i sondaggi, a me preoccupa il clima. Quello che è accaduto è stato buttato in politica da tutti. Io invece ho cercato di abbassare i toni. i responsabili della morte di Pamela devono essere assicurati alla giustizia. Traini, lo definisco un potenziale killer, ha sparato alla sede del PD, ma ho detto ai miei abbassiamo i toni. Poi ha aggiunto: l'immigrazione è un tema complicato che non viene dai governi di sinistra. È esplosa così dopo l'accordo di Dublino firmato da Berlusconi. Cambiamolo insieme senza polemiche. E insomma, qua l'inciucio è dietro l'angolo e attenzione a non farsi fregare. A proposito di Traini o Traini, Traini ha comprato qui la Glock per il raid razzista di Macerata. Nell'armeria dove a febbraio 2015 il fascio leghista acquistò la calibro 9 usata sabato per sparare sugli immigrati in strada, 30 proiettili, una strage sfiorata per 7,20 centesimi di euro. Per fortuna non ha buona mira o avremmo contato i morti. 7,20 euro per l'appunto, il prezzo di una strage sfiorata. Tanto sono costati a Luca Traini i 30 proiettili che ha scaricato sui bersagli umani con la sua pistola. 7,20 euro 24 centesimi per ogni colpo indirizzato contro la vita di immigrati incrociati casualmente per strada. Solo Dannone ha comprati 200 e nel 2015 le abbiamo venduto la Glock calibro 9 che ha usato sabato mattina, racconta quasi sottovoce Claudia Ciccarelli, la titolare del negozio dove il lupo si è armato. Armeria Sport Guns, poco fuori dal centro storico di Macerata, la signora Ciccarelli ha tirato fuori dal computer la scheda di un cliente particolare, Luca Traini, nato a Macerata il 21 luglio 1989, residente a Tolentino. Si è presentato qui il 12 febbraio di 3 anni fa, guardò vari modelli ma poi decise di comprarsi la Glock. Il prezzo? 600 euro. È uno dei modelli più richiesti per la difesa personale e per il tir a sé. E anche perché il costo è tutto sommato contenuto. Con questa spari con precisione fino a 25 metri. Per fortuna quel ragazzo non ha buona mira, altrimenti avremmo contato i morti, non i feriti. Non si ricorda esattamente il giorno in cui si è presentato Traini, però in archivio ha ritrovato la documentazione che lui produsse. Tutto in regola, porto d'armi sportivo rilasciatogli nel febbraio del 2015, che scade nel 2020, moduli vari, la comunicazione alla questura dell'acquisto dell'arma e dei proiettili, sì, perché la prima volta che è venuto da noi comprò non solo la Glock, ma anche una scatola con 50 munizioni. Costa 12 euro. Primo scontrino dunque fu di 612 euro. Il lupo è tornato a rifornirsi altre 3 volte in quel 2015, il 23 febbraio, il 16 marzo, il 19 maggio, ogni volta una scatola da 50 colpi. Poi non l'abbiamo più visto, spiega la signora Ciccarelli, la cui famiglia possiede l'armeria da più di 40 anni. Pistole, siamo gli unici a Macerata, ma non è detto che Traini in seguito non abbia usato più la sua pistola. Le munizioni si possono acquistare anche direttamente al poligono e c'è un'altra armeria a Corridonia, il comune dove il fascio leghista Traini si è candidato alle amministrative del giugno 2017, prendendo 0 preferenze, 0, ma questo era 7 mesi prima del folle raid xenofobo nelle vie di Macerata. Costano nemmeno 8 euro. We'll be right back. E allora arriviamo a parlare, insomma, del salto di qualità. L'attentato di Macerata irrompe nella campagna elettorale italiana, figlio di una furia fascista lasciata indisturbata per anni, alimenta dal razzismo di Stato, non tarderà ad avere conseguenze sul dibattito politico e sulla società. Si legge dalla nota testata giornalistica, insomma dal sito dinamopress.it. La 18enne tossicodipendente, il migrante spacciatore, la vendetta fascista, accade in provincia a Macerata, nelle Marche Bianche e laboriose, ma poteva accadere a Roma, a Milano, ovunque, perché si tratta di una combinazione nota e comune, sempre più diffusa nel paese disfatto, finito, fallito. L'Italia dove ai cani non rimangono neanche gli ossi, e allora cane mangia il cane. Certo, è una storia di fascismo europeo, di passato che non passa mai, ed è una storia di leghismo italico, di Ruspe e di Boria. Ma non è un gesto non troppo dissimile da tanti che affollano l'America nel liberale, dove la giustizia fa da te si abbatte ovunque, ma soprattutto contro i poveri, i negri, gli arabi, quando non ci ha già pensato la notizia. Si tratta di un salto di qualità, c'è poco da dire, gesto che con buona probabilità sarà imitato. Follia sanguinaria e razzista che si raggiunge a sangue insopportabile e che ha tanti mandanti. Facile dire Salvini, il giornale, eccetera. Sono loro i mandanti morali, che ci mancherebbe altro. Ma lo sono anche tutti coloro che hanno buttato benzina sul fuoco in questi anni bui. In TV e per strada, come con razzismo di Stato, a colpi di politiche di sicurezza, tutti coloro che hanno imposto crisi e impoverimento a milioni di donne e di uomini, tutti coloro che conoscono e dispongono, seppure indirettamente, agli illegalismi che ingrassano l'economia criminale, desertificano i territori urbani, assoldano migranti disperati. Tutti coloro che in modo sistematico e organizzato hanno favorito e alimentato quotidianamente la guerra tra poveri. Cane mangia cane. E nel mezzo, continua l'articolo di Dinamo Press, neanche a dirlo, c'è il corpo fatto a pezzi di una giovane donna. Corpo tossico, corpo immensamente solo corpo di donna. Quel corpo, come fosse sua proprietà insozzata dal negro, il patriota e il patriarca lo difende sparando, buttando giù come birilli i negri che incontra in strada. Corpo di donna che va difeso solo quando è il negro, si legge sempre su Dinamo Press, virgolettato ovviamente, che morde. Se lo massacra il marito in casa, se lo violenta il carabiniere in servizio, se lo brucia l'ex fidanzato, quel corpo di donna se l'è cercata. La tentata strage di Macerata rompe con pochi colpi di arma da fuoco la superficie piatta di questa campagna elettorale, nella quale tutti i grandi partiti si sono finora affannati a non scaldare troppo gli elettori e a rassicurare gli investitori, pronti a qualche accordo per continuare sul terreno già tracciato. Ora si candideranno con ancora più forza a essere i paladini della stabilità. Renzi già invoca responsabilità, altri più ordine e sicurezza, e sotto i colpi della responsabilità, dell'ordine e della sicurezza per l'appunto, saranno ancora in tanti e tante a morire. Di questo ne siamo certi, è la guerra contro la società messa in campo dal capitale. Che bellezza! Inizia per F, ma non è follia. Il 10 febbraio, corteo a Macerata. Insomma, quindi, allora, il centro sociale Sisma di Macerata e dei centri sociali delle Marche e dell'ambasciata dei diritti delle Marche, dopo il terrorismo razzista messo in atto dal neofascista, lanciano un appello per sabato 10 febbraio per un corteo pacifico, democratico, antifascista e determinato a Macerata. Trattare quanto successo a Macerata come l'ennesimo caso di cronaca in cui un foglia si fa giustizia da solo è parte integrante del clima politico, sociale e culturale che stiamo vivendo da anni. Chi oggi ha sparato per le strade della città ha un profilo politico chiaro. Candidato della Lega alle amministrative, tatuaggio che richiama a terza posizione in fronte, frequentazione in vari ambienti di estrema destra, al momento dell'arresto ha fatto il saluto romano con il tricolore legato al collo. Si tratta chiaramente di un'azione di matrice fascista. Un fascista ha sparato a persone indifese che passeggiavano. Un'azione che non è un episodio isolato. Da anni militanti di estrema destra nel nostro paese sparano e sono responsabili di gravissimi episodi di violenza contro migranti e non solo. Quello di oggi è solo l'ultimo e sicuramente anche il più grave di una serie di fatti che hanno un'unica origine, che si colloca sulla scia di una serie di atteggiamenti solo apparentemente innocui, anche quotidiani, a cui ciascuno di noi è costretto ad assistere a Macerata come altrove. Stupirsi di quanto accaduto fa parte dello stesso meccanismo di sdoganamento delle ideologie razziste che è in atto nei mezzi di informazione e nel dibattito politico. Se infatti la matrice è chiara, anche le ragioni che portano a questi fatti lo sono. Nel nostro paese è in atto un meccanismo che alimenta odio razziale a tutti i livelli. La politica ha enormi responsabilità, negarlo ancora una volta significa dunque esserne complici. E le responsabilità non sono da attribuire solamente a partiti come la Lega, Casa Pound o Forza Nuova, che minimizzano o addirittura rivendicano e dimostrano solidarietà all'aggressore, ma anche a chi in questi anni ha legittimato queste organizzazioni in nome di una falsa democrazia, dando adito a chi strumentalizza una povera ragazza massacrata per giustificare un fascista che tenta una strage. Parte dello stesso meccanismo è quello che in queste ore ha portato al completo disinteresse rispetto alle vittime. Chi lotta tra la vita e la morte, a loro va il nostro primo pensiero. È stato completamente dimenticato e sembra caduto nel dimenticatoio mediatico e del semplicistico dibattito da social. Ancora una volta le vere vittime sono escluse, private della parola e del racconto. Anche questo, forse, soprattutto questo, è sintomo del razzismo dilagante. La risposta a questi gravissimi fatti deve essere immediata, ma non dovrà esaurirsi nella comprensibilissima onda emotiva iniziale. La lotta contro il fascismo e il razzismo è azione quotidiana, è ricostruzione costante delle condizioni che ne determinano l'inagibilità fisica, politica e culturale nelle nostre città e nelle nostre piazze. Bisogna reagire subito con forza e determinazione, quindi, e allora invitiamo tutte e tutti sabato 10 febbraio a costruire insieme una grande manifestazione capace di dar voce e corpo collettivo ad una reale opposizione ad ogni fascismo e razzismo. Firmato ovviamente dal Centro Sociale Sisma di Macerata, Centro Sociale delle Marche e Ambasciata Diritti delle Marche. E allora non ci resta che annunciarvi che proveremo a fare una diretta sabato 10 febbraio qui da Roma, la diretta sullo speciale corteo da Macerata, e quindi potrete rimanere connessi con noi.
Panaro, buongiorno, buongiorno Sgabbi, buongiorno ascoltatori. Ecco che torna la voce di Mangia Radio, non solo ad augurarvi il buongiorno, ma a dirvi grazie per le notizie e i sunti delle giornate che state facendo stamattina. Perché per chi come me sta al lavoro, sta in giro e ieri non ha potuto partecipare, sentire sulla mia radio il racconto anche con articoli molto interessanti su quello che è avvenuto ieri è veramente prezioso. E adesso, oltre che insomma questo grazie, è arrivato il momento della ricetta. La ricetta della pillola di Mangia Radio di oggi è una ricetta invernale. Per questa giornata di freddo ho deciso di scegliere per voi una ricetta saporita, calda, che riscalda cuore, anima e stomaco. E allora ecco la ricetta dei pizzoccheri casalinghi. 300 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina bianca, 3 cespi di coste, 2 patate, 150 g di toma valtellinese, o meglio valsusanava, un bicchiere di olio, una cipolla, due spicchi di aglio e sale. Con le due farine e un cucchiaio di sale e acqua quanto basta, preparate una pasta compatta e molto elastica. Stendetela, quindi senza lasciarla riposare, facciamo una pizza di 2-3 mm massimo. La tagliamo a questo punto a losanghe e poi le sovrapponiamo e tagliamo ancora delle fettuccine di qualche centimetro di larghezza. Mettiamo quindi a bollire l'acqua. Peliamo le patate e le tagliamo a tocchetti, laviamo le coste e separiamo i gambi dalla foglia e quelle tenerelle le lasciamo da parte. Tagliate i gambi a pezzettini e appena l'acqua bolle mettete il sale e tutto, patate e coste, dentro l'acqua. Aspettate che riprenda quindi l'acqua il bollore e per 10 minuti lasciate cuocere con calma. Aggiungete quindi un pizzico di sale e alla fine, quando manca qualche minuto alla cottura, aggiungete i pizzoccheri. Dopo più o meno 5 minuti sarà tutto pronto. Lo facciamo scolare e nel frattempo mettiamo a soffriggere la cipolla e l'aglio nell'olio. Quindi aggiungiamo grossolanamente il formaggio tagliato a pezzi, scoliamo il tutto e versiamo nella padella calda. Facciamo mantecare, come si dice, nella padella e quindi lasciamo riposare 2-3 minuti e serviamo con un'altra bella spolverata di parmigiano. Grazie a tutti e vi ricordo giovedì 21:15 Mangia Radio. Buona giornata e buon proseguo di Colpo Grosso. Thank you.
allora, per tornare in voce, insomma, così ci sia ogni tanto un po' di musica di Ramsey Lewis Trio, rimaniamo brevemente più o meno sul tema del fascismo, perché la prossima settimana, se non... la prossima settimana, ovvero mercoledì 14 febbraio alle ore 18 al nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo, sempre qui a Roma, Achtung Banditen presentano un'iniziativa importante, ovvero fascismo mainstream, le ragioni dello sdoganamento a reti unificate dello squadrismo, dove interverranno Leonardo Bianchi di Vice Italia, Annalisa Camilli, giornalista dell'Internazionale, Guido Caldiron, giornalista anch'esso, studioso delle nuove destre, Marco Santopadre, giornalista di Contropiano, insomma, che salutiamo, Valerio Renzi, che lo salutiamo anch'esso, giornalista di Fanpage, e Zero Calcare, che troveremo questo venerdì sempre al San Pavillo. L'abbiamo detto, abbiamo parlato anche lui prima per quanto riguarda il Kurdistan, che è un fumettista, per chi non lo conoscesse, insomma, fascismo mainstream, le ragioni dello sdoganamento a reti unificate dello squadrismo. I dettagli del nostro paese negli ultimi mesi hanno scoperto dalla propria poltrona o sulla propria bacheca Facebook che si aggirano una serie di nuovi improbabili opinionisti, ovvero cui giornali e televisioni danno ampio spazio. Si tratta di personaggi per l'appunto di appartenenti in modo organico all'estrema destra, e quindi un secondo che c'è un problemino tecnico proprio di poco conto, comunque il tappeto, eccolo, di estrema destra italiana, quella che spaccia per mutuo soccorso un vero e proprio voto di scambio, quella che si dice si compiace della ronda anti-immigrati, quella che in TV indossa la cravatta e l'abito dei bravi ragazzi, mentre lontano dai riflettori invia le nuove leve militanti per Bangladesh a punire con spedizioni squadriste ogni elemento di diversità, in una nazione imbottita di talk show e tribunette politiche, in un clima di perenne campagna elettorale. È forse giunto il momento di farsi alcune domande? In questo contesto, qual è e quale deve essere il ruolo del giornalismo? A che tipo di visione politica è funzionale questo stupore a intermittenza? Qual è il limite tra il parlare di un fenomeno politico xenofobo e violento e le legittimarla al punto di amplificarne il messaggio? Qual è il confine tra l'inchiesta e lo spot elettorale? Dove comincia e dove deve finire la cosiddetta legittimazione democratica? Una premessa di fondo al ragionamento che però possiamo farla smarcandoci dall'ingenuità che ormai non possiamo più permetterci di giustificare. Al sistema mediatico e politico attuale non interessa il neofascismo in quanto tale. Non è questa la congiuntura storica in cui il governo delle relazioni sociali in Italia passa attraverso lo strumento del fascismo. Nonostante le diseguaglianze, siamo in un periodo di sostanziale pace sociale, nella quasi totale assenza di movimenti di lotta. La legittimazione del neofascismo, quindi, serve alla delegittimazione di un certo tipo di antifascismo. La posta in gioco è l'impermeabilità della democrazia liberale, la chiusura dello spazio politico per chi non riconosce le fondamenta liberali e liberiste della rappresentanza politica, tanto nazionale quanto europea. Il neofascismo continua ad essere funzionale a questa visione, ma viene utilizzato in forma diversa dal passato. Se nello scorso secolo era stato prima il braccio armato dello Stato contro le istanze delle classi popolari e poi successivamente la forza di Stato atta a reprimere le avanguardie politiche comuniste, nell'ultimo decennio è stato abilmente utilizzato nel delicato processo di legittimazione della democrazia liberale quale unico ambito politico ammesso. Insomma, a partire da queste tante altre domande e dalle considerazioni cui brevemente esposte, proveremo a ragionare insieme il prossimo 14 febbraio, chiamando a dire la propria chi ha avuto il merito di essersi occupato di questi temi con la lucidità e la correttezza di chi fa veramente inchiesta, in un confronto pubblico in cui invitiamo tutte le realtà e i singoli di questa città e non solo, in un primo tentativo di costruire un ragionamento condiviso su questi temi, secondo noi oggi più che mai necessario. Poi insomma c'è l'invito da parte di Achtung Banditen con una pericena, sottoscrizione libera per finanziare le spese del prossimo Achtung Banditen Festival.
When you're smiling,
when you're smiling,
when you're smiling,
when you're smiling,
and the whole world smiles at you.
Smiles.
And when you're laughing,
when you're laughing,
oh, you're laughing,
oh, you're laughing.
Mm, and the sun comes shining through.
Shining through.
When you're crying,
when you're crying,
you bring on the rain.
Bring on the
stop
rain.
Your sighing,
stop your sighing.
Won't you be happy again?
Happy again.
When you're smiling,
when you're smiling,
keep on smiling,
keep on smiling,
and the world will smile.
E allora, come ogni martedì mattina, lo spazio serio è finito e arriviamo al del cazzeggio, insomma. Ovvero la rubrica tanto odiata, come ormai ben sapete tutte e tutti. Oggi eravate tantissimi ad ascoltarci, non vi ho preso in considerazione, mi scuso e me ne dispiaccio di ciò, però insomma è andata così, ecco. Dalla Sgab Caverna arriva la puntata, la rubrica nella puntata di quest'oggi odierna, tanto odiata ma anche amata dalla nostra caporedattrice della redazione, che non c'è. È il 37esimo giorno dell'anno e la chiesa ricorda San Paolo Michi, Santa Dorotea, Sant'Armando di Maastricht e San Fozio. Il sole è sorto alle ore 7.17 e tramonterà alle 17.32. Si stanno allungando le giornate e questo vuol dire che sta arrivando piano piano, in silenzio, la primavera. La luna è arrivata alla frutta, o meglio, è arrivata all'ultimo quarto.
When you're laughing, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
Cosa succede nel 37esimo giorno dell'anno? Nel 1778 sottoscritti a Parigi i trattati di alleanze, di amicizia e commercio con cui la Francia riconosce in via ufficiale l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, che hanno da poco varato la propria Costituzione Repubblicana. Insomma, fino al 1778 non era successo assolutamente nulla. Qualche anno dopo, nel 1793, è morto a Parigi all'età di 85 anni il commediografo veneziano Carlo Goldoni, insomma un genio del teatro, autore di alcune tra le commedie teatrali più rappresentate al mondo, come La Locandiera e come Il Campiello. Continuiamo, più o meno veloci, andiamo verso la chiusura. Nel 1808, in esecuzione di un decreto di Eugenio de Beaumois, dal 16 gennaio scorso a Milano, viene firmato il regolamento per la Borsa di Commercio, che avrà sede provvisoria presso il Monte dei Pietà. Nel 1832 viene accertato in Scozia il primo caso di un'epidemia di colera che nella sola città di Glasgow causerà 3.000 morti. In base a successive ricerche, il vibrione sarebbe arrivato sulle coste paese con una nave salpata dal Mar Baltico. Nel 1853, succede tutto negli anni del 1800, è rivolta a Milano. Un migliaio di uomini armati di coltelli e pugnali assalta posti di guardia e caserme austriache, uccidendo 10 persone e ferendone 47. Sperano nell'ammutinamento dei soldati ungheresi e nell'aiuto popolare, che non si verificano però. Moltissimi vengono arrestati, 16 dei quali saranno giustiziati. Sempre nel 1888 viene fondata la Lazzaroni, una società in accomandita semplice per la produzione e la vendita di biscotti uso inglese. La Davide Lazzaroni e C diventerà particolarmente nota per la produzione degli amaretti di Saronno, di cui la famiglia era già produttrice artigianale. L'amaretto di Saronno piace tanto alla Dori metterlo con la zucca nel risotto. Nel 1897 lo scrittore francese Marcel Proust si batte a duello nella foresta di Meudon alle porte di Parigi con il giornalista Jean Lorrain, che ha insinuato sulle sue amicizie maschili. percorsi 25 passi, Proust spara per primo colpendo il suolo davanti al piede destro di Lorraine. Arriviamo negli anni 900, il cardinale nel 1922, Achille Ratti viene eletto 259esimo papa della Chiesa Cattolica, assumerà poi il nome di Pio XI. Canale, ciao, 1932, siamo in Canada e Stati Uniti che presentano un programma dimostrativo per l'inserimento di corsi con canne da slitta nei giochi olimpici. Nel 1933 negli USA viene approvato il 20° emendamento che accorcia il periodo di anatra zoppa, ovvero la transizione in cui un presidente in carica, perse le elezioni, deve governare privo di maggioranza parlamentare. Era il 1933. Nel 1952 a Sandringham muore 56enne Giorgio VI, sovrano del Regno Unito. Gli succede al trono la famiglia primogenita, la 25enne Elisabetta II, e da lì, insomma, ancora pari, ok, sarà ancora viva la regina. Nel 1971, durante una spedizione NASA sulla Luna, l'astronauta Alan Shepard estrae il ferro numero 6 e inizia a giocare a golf sulla superficie lunare. Si rompeva le palle e non aveva niente da fare. Nel 1975 tre capolavori della pittura italiana vengono rubati nella notte del palazzo, dal Palazzo Ducale di Urbino. I dipinti sottratti, Flagellazione di Cristo e Muta di Raffaele Sanzio e la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, sono considerati di valore inestimabile. Negli Stati Uniti nel 1976 il presidente della Lockheed conferma il pagamento di tangenti per $2 milioni a un partito politico e a due ministri della difesa italiani per la vendita degli aerei Hercules C-130. Nel 1981 Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison registreranno un tributo allo scomparso John Lennon, riunendo quel che resta dei Beatles a 10 anni dallo scioglimento. La canzone viene incisa per la Dark Horse di Harrison, ve l'andate a cercare su YouTube se la volete scoprire qual è, non ve la dico. Nel 1985 la compagnia francese di acqua minerali Pierre commercializza il suo primo nuovo prodotto dopo 123 anni di attività, un'acqua minerale aggiunta di limone, lime o di arancia. Nel 1998 all'aeroporto di Washington cambia nome e viene intitolato all'ex presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan. Nel 1999 la fortuna sorride a Grottaglie in provincia di Taranto, che Taranto Attack, li salutiamo, e salutiamo anche il nostro Giampaolo, dove è stato indovinato la sestina vincente che supera l'otto, vale 85 miliardi di lire, circa 45 milioni di euro. Arriviamo agli anni 2000, cari millennials, dovete stare più tranquilli quando uscite il sabato sera, anche perché cosa è successo nel 2000? 150 città italiane aderiscono alla prima domenica di chiusura al traffico dei centri storici. Si stima in 18 milioni il numero di italiani a piedi. Facesse male, andare un pochetto più a piedi. Sempre nel 2000 l'imbarcazione italiana Luna Rossa batte l'American One alla Louis Vuitton Cup e conquista il diritto a sfidare i detentori del titolo della Coppa America di vela, i neozelandesi di Black Magic. E chi non la sa, insomma, fu epica quella roba là. Nel 2001 gli attori Nicole Kidman e Tom Cruise annunciano la propria separazione, chiudendo un matrimonio durato 10 anni. Nel 2002 viene presentata la nuova Ferrari F1 2002, con cui la casa di Maranello affronterà il mondiale Formula 1. Nel 2012 Elisabetta II ritorna, vedi, ancora lei è viva, festeggia il 60° anniversario sul trono del Regno Unito. Insieme alla regina Vittoria è l'unica altra monarca britannica ad aver celebrato il giubileo di diamante. Sono nati oggi Sante, ovvero compagnuccio di Zona 22 che salutiamo se ci sta ascoltando e anche se non lo sta facendo. Nascono però nel 1577 Beatrice Cenci, nobildonna, Ugo Foscolo nel 1777, Amintore Fanfani, politico, 5 volte primo ministro italiano nel 1908, nel 1911 Ronald Wilson Reagan, attore, 46esimo presidente degli Stati Uniti, Nel 1917 Zsa Gabor, attrice in Moulin Rouge e Lili. Nel 1924 Ivo Garrani, attore in Bronte, cronaca di un massacro, Il gatto pardo. François Truffaut, regista, effetto notte, l'uomo che amava le donne, nasce nel 1932. Sette anni dopo, nel 1939, Mike Farrell, attore in The Mesh. 1945 è il compleanno del il re, insomma, Bob Marley, cantante di Nuovo Buono Graia, Show the Sheriff, chi più ne ha più ne metta. Natalie Cole nel 1950, nel 1951 Lydia Ravera. Axl Rose, cantante dei Guns N' Roses, nasce nel 1962 insieme a Massimo Giannini, giornalista e conduttore di TV di Ballarò Repubblica e chi più ne ha più ne metta. Rick Astley, cantante ed autore di Never Gonna Give You Up, nasce nel 1966. Barbara Fusarpoli, pattinatrice, oro mondiale pattinaggio nel 1972. Nel 1972 sempre Stefano Bettarini, insomma, bello zozzone sei stato, calciatore e conduttore TV, nasce nel 1978 e chiude i compleanni del giorno Yael Naim, cantante New Soul. Il proverbio del giorno, con cui chiudiamo a 1:29 primi esatti, è italianissimo e dice: vivi e lascia vivere. But there's nobody there to do it but you. And what is it that has to be done is a puzzle in the song. There's a puzzle in song. Done as a puzzle in song. What is it that has to be done as a puzzle in song?